Si fa presto a dire rivoluzione islamica, ma ogni volta che parliamo anche oggi, nel 2022, dell'Iran, non si può non pensare a come si è arrivati all'Iran attuale. E non mi riferisco esclusivamente all'Iran come stato canaglia con delle armi nucleari non interamente dichiarate. No. Mi riferisco a un Iran che è diventato l'esempio moderno di una teocrazia portata prima nel XX e poi nel XXI secolo. Sì, certo, è chiaro che l'Iran non è l'unica teocrazia di questo pianeta. C'è Città del Vaticano, che molto, molto, molto in piccolo è effettivamente una teocrazia dove il diritto cosiddetto divino, cioè derivante da una scrittura ritenuta sacra, ha la preminenza su tutto. È quello che avviene ovviamente anche in Iran, dove il Velayat-e Faqih, cioè la preminenza del dottore della legge, inteso come legge coranica, ha ovviamente l'imprimatur di poter dettare le norme positive che esistono ancora oggi in quel paese. Ma come si è arrivati a questo Iran? A un Iran in cui il Parlamento è sostanzialmente controllato dagli imam? Come si è arrivati a un Iran il cui presidente non presiede veramente la Repubblica, ma è un organo, il suo ufficio di rappresentanza all'estero e di coordinamento dell'attività parlamentare, ma nulla più. Come si è arrivati a tutto ciò? A una doppia forza armata, l'esercito vero e proprio e una milizia, quella dei guardiani della rivoluzione, poi chiamati anche Pasdaran, che sostanzialmente detta non solo le scelte in tema di politica militare, ma soprattutto controlla la politica interna. Come ci si è arrivati? Beh, bisogna risalire parecchio indietro, a circa mezzo secolo fa. Sì. 1971 è l'anno in cui a Teheran, ma in tutto l'Iran, Iran che poi è il nome moderno che persiste da meno di un secolo della antica Persia, e dicevamo il 71 è l'anno in cui l'Iran festeggia in grandissimo stile i 2500 anni dell'impero persiano, la monarchia storicamente più lunga, più longeva nella storia umana. L'impero persiano, se ci pensiamo, magari ci ricordiamo di Ciro, di Artaserse, di Serse, delle guerre con le polis greche. Magari qualcuno si ricorderà anche dell'Anabasi di Senofonte, perché effettivamente tratta anche dell'impero persiano. Qualche ragazzo più giovane forse l'associerà la Persia ai film della serie 300, alle relative graphic novel. Va bene, si può accettare anche quello. 1971, come detto, l'Iran imperiale festeggia i 2500 anni della monarchia. Una monarchia che a partire dal primo dopoguerra, ovviamente dopo quindi la grande guerra, la prima guerra mondiale, vede l'affermarsi di una nuova dinastia. Decade la vecchia dinastia Qajar e al suo posto si afferma una dinastia, potremmo dire, quasi di importazione, quella dei Pahlavi. Reza Khan Pahlavi è il comandante della brigata cosacca, non è esattamente un imperatore, è un generale, comanda un'unità d'élite, appunto la brigata cosacca, che è la punta di diamante di tutto l'esercito imperiale e funge nel caso anche da guardia imperiale. Reza Khan Pahlavi organizza un colpo di Stato, estromette la dinastia Qajar, si fa proclamare dall'Assise tanto del clero sciita, che ha sempre una grandissima influenza, quanto dei nobili delle tribù dell'Iran, nuovo Shah. Shah è il termine parsi per la parola che noi utilizzeremo come imperatore, o Kaiser per i tedeschi o Zar per i russi. È sempre quello il significato. Re dei re, la capacità di poter regnare su un vasto territorio che comprende popolazioni non solo di origine persiana, ma anche di origine caucasica, perché ci sono Azeri, ci sono armeni, su popolazioni Pashtu, soprattutto nell'estremo oriente del paese, popolazioni di derivazione indiana. Ci sono anche degli ebrei in Iran in quel periodo. Ecco perché si parla di impero, prima persiano e poi iraniano. Reza Khan Pahlavi è un monarca, potremmo dire, moderno. Manda il suo figlio Muhammad a studiare in Europa, in Francia, soprattutto in Svizzera. Lo vuole ben educato all'occidentale, vuole che diventi un modello per il futuro. Ma il regno di Reza Khan viene interrotto nel pieno della Seconda Guerra Mondiale. Con l'invasione dell'Unione Sovietica da parte della Germania nazista, all'Iran è chiesto di schierarsi. Gli inglesi, che hanno fortissimi interessi in Iran, d'altronde la British Petroleum ha una filiale iraniana, hanno necessità di sapere che i pozzi di Abadan restino in mani sicure. Non solo, c'è una ferrovia lì vicino, quella che porta a Baghdad, e c'è un canale di rifornimenti che dall'Oceano Indiano deve portare attraverso il Caucaso in Unione Sovietica per aiutare Stalin che sta lottando contro Hitler. Il problema è che nel frattempo il Libano e la Siria si sono parzialmente evolute rispetto al controllo della Francia di Vichy, e anche lì a un certo punto gli alleati devono intervenire. L'Iraq, che è vicino di casa dell'Iran, è vittima di un tentativo di sommossa filo-tedesca per rovesciare gli equilibri e far uscire l'Iraq dal conflitto e anzi portarlo nella sfera di influenza dell'asse. E anche lì intervengono gli inglesi. L'Iran è stretto tra la morsa perché l'Iran storicamente non ha mai accettato l'influenza russa a nord e ha sempre tollerato, solo per una questione di affari, l'intromissione degli inglesi. Fatto sta che lo stesso Reza Khan viene convinto, diciamo così, a viva forza da sovietici e britannici ad abdicare. È quasi un colpo di Stato, ma è un colpo di Stato che viene fatto in maniera quasi incruenta, proprio per tenere l'Iran entro la sfera di influenza degli alleati e garantire i rifornimenti all'Unione Sovietica e gli afflussi di greggio all'impero britannico. Mohammad Reza Pahlavi prende il potere. È ancora un re molto giovane e ovviamente inesperto. I primi anni del suo regno sono contraddistinti da una sorta di tutela da parte dell'impero britannico. Una tutela, potremmo dire, con interessi abbastanza pelosi. Gli interessi sono quelli del petrolio. Gli inglesi non sono ben disposti a lasciare gli interessi economici nella loro zona di influenza, perché d'altronde il petrolio diventa il nuovo motivo per controllare intere aree. È la risorsa numero uno, cui tutti tendono, che interessa a tutti quanti. E quando inizia anni 50, il popolo iraniano, nelle libere elezioni, elegge Mohammad Mossadegh come primo ministro, gli inglesi cominciano a preoccuparsi, perché Mossadegh è un nazionalista, non ama i comunisti, tant'è vero che inizialmente avversa il Tudeh, il partito comunista iraniano, ma non ama nemmeno gli inglesi, al punto da promuovere l'uscita dal paese dei consiglieri militari, gli addestratori dell'esercito imperiale e soprattutto la nazionalizzazione della compagnia locale di petrolio anglo-iraniana. È un qualcosa che suona come rivoluzionario. Mossadegh vuole attingere ai proventi del petrolio per modernizzare l'Iran. L'Iran è ancora un paese molto arretrato, fortemente agricolo, in cui larghi strati della popolazione vivono di poco, a volte muoiono di fame, e la popolazione delle grandi città rappresenta tutto sommato una minoranza. Mossadegh ha in mente un piano per cambiare il volto dell'Iran, ma cambiarlo in maniera soft, attingendo ai proventi del petrolio. Lo Shah Mohammad Reza Pahlavi inizialmente fa buon viso a cattivo gioco, si presta alla politica di Mossadegh, ma non è d'accordo. E come non sono d'accordo gli ambienti imperiali, non è d'accordo l'esercito, non è d'accordo il clero sciita. Con una scusa, quella di una vacanza a Roma, lo Shah parte per un breve esilio. Ufficialmente, appunto, è in vacanza. E Mossadegh è convinto inizialmente che la lontananza dello Shah possa permettere un'accelerazione del suo piano, ma ha sbagliato i conti, perché in realtà la partenza dello Shah è parte di un piano da parte di inglesi e americani per rimettere lo Shah sul trono, estromettere Mossadegh, annullare la nazionalizzazione dell'Anglo-Iran Oil Company e prevenire mosse dei sovietici. Già perché nell'ultimo periodo Mossadegh ha comunque accettato, anche se con riserva, l'appoggio del Tudeh, il Partito Comunista Iraniano. Ed è così che gli americani intervengono, provocano dei tumulti, delle sommosse di piazza che ovviamente sono finte, ma è il motivo, il casus belli per far intervenire l'esercito. L'esercito che è rimasto interamente fedele allo Shah. E quando interviene l'esercito, per sedare dei tumulti che in realtà non esistono, Mossadegh capisce di aver sbagliato tutto, di essere con le spalle al muro, in un angolo. Cerca rifugio addirittura bussando alla porta dell'ambasciata sovietica, che lo respinge. Il Tudeh torna a essere messo completamente fuori legge. Mossadegh è arrestato, imprigionato, processato, condannato ai domiciliari e poi morirà nella sua casa parecchi anni dopo. Lo scià ritorna in pompa magna e da quel momento parte una nuova politica da parte dello scià, una politica in cui gli Stati Uniti d'America hanno un fortissimo peso, un peso tale da considerare con il sempre più evidente ritiro dall'area medio orientale della Gran Bretagna. Pensiamo alla rivoluzione di Baghdad del 58 con la fine della dinastia sciamita, ma prima ancora alla guerra del Sinai che si risolve in uno smacco per le vecchie potenze coloniali, o all'avvento di Nasser, o al tentativo di rivolta in Libano, sempre nel 58. Ebbene, l'Iran da quel momento diventa il gendarme degli Stati Uniti nella zona del Golfo Persico, un soldato armato fino ai denti, perché, bombe atomiche a parte, l'Iran ha credito aperto con gli Stati Uniti per comprare qualunque tipo di armamento. E compra l'Iran, compra molto, paga ovviamente in petrolio, compra aerei, compra carri armati, compra artiglieria di ultima generazione, compra missili, compra navi, compra tutto. Lo scià sviluppa un esercito temutissimo, ben addestrato, armato fino ai denti, che nell'intenzione degli Stati Uniti deve servire non solo a tenere tranquilla la zona, ma anche a controllare quello che fanno i sovietici più a nord e a dissuaderli da cercare una strada verso l'Oceano Indiano. Ed effettivamente la strategia americana funziona. Funziona fino all'inizio degli anni 70. Perché cosa succede negli anni 70 in Iran? Non ci sono solo quelle celebrazioni faraoniche di cui oggi resta comunque traccia attraverso un grande arco monumentale ancora presente a Teheran. Magari qualcuno di voi l'ha visto in delle fotografie, o forse guardando un film premiato agli Oscar come Argo di qualche anno fa. Non resta solo quello, perché oltre alle grandi celebrazioni che costano una vera e propria fortuna, impoverendo le casse dello Stato, viene avviata una rivoluzione bianca, così la chiama lo scià in una famosa intervista rilasciata alla giornalista italiana Oriana Fallaci. Lo scià addirittura si vanta di questa rivoluzione bianca, dice che è un qualcosa che non è mai stato visto prima, non solo nel mondo medio orientale, ma addirittura nel mondo occidentale. Dice lo scià di voler dare finalmente alle donne la possibilità di mostrare la loro femminilità, quindi addio al velo, e di farle entrare nell'università, grazie anche all'appoggio della Shabanut, sua moglie, Faradiba, che è una donna di grande spessore intellettuale e che ama la cultura, al punto da promuovere le università, le scuole straniere e le mostre culturali. Però al contempo le donne restano escluse dal voto. In Iran non c'è nemmeno la possibilità di pensare a un ingresso delle donne, un ingresso attivo delle donne in politica. Lo scrutinio universale non esiste. Non solo, a livello familiare, le donne restano ancora sottomesse alla parte maschile della società, in tema di diritto di famiglia e non solo, anche per quello che riguarda le successioni testamentarie. Quindi è una rivoluzione un po' strana, questa rivoluzione bianca che dovrebbe modernizzare l'Iran. È una rivoluzione che vuole improntare una società ancora molto, molto agricola per farla trasformare in una società industriale. Facendo cosa? Impiantando nuove fabbriche, ok? Quindi promuovendo la migrazione dalle campagne verso le grandi città. Bene, ma esistono tutti questi posti di lavoro? La risposta è negativa. I contadini che si spostano, migrano a Shami dalle campagne verso la città alla ricerca di un'opportunità migliore di vita, trovano solo più povertà. Perché l'altro grande paradosso della rivoluzione bianca è proprio questo. Teoricamente ci sarebbe lavoro per tutti. In realtà non è così, perché la rivoluzione bianca viene attuata a fasi, ma sono fasi sconnesse tra loro. Per cui il contadino che molla tutto, si trasferisce in città, accede anche un mutuo con la banca per comprare un appartamento in periferia, si accorge improvvisamente che o non trova lavoro, o il lavoro che ha trovato non basta per pagare il mutuo, o per pagare gli studi, perché è vero che l'università è aperta a tutti, ma è molto costosa sul modello americano. Quindi la rivoluzione bianca porta solo tanta, tanta, tanta povertà. E poi c'è un altro aspetto della rivoluzione bianca che non piace: il fatto di aver tolto il velo, il fatto di aver illuso le donne di una emancipazione zoppicante, ma comunque una parvenza di emancipazione. Non piace al clero sciita. Clero sciita che in quegli anni era stato, almeno appunto fino agli anni 60, una delle due stampelle dell'impero assieme all'esercito. L'imperatore a un certo punto comincia a far piazza pulita anche dei predicatori che sono più critici nei suoi confronti. Qualcuno ha anche tentato un golpe incruento all'interno delle stanze di palazzo, ma la polizia politica, la SAVAK, è arrivata prima, ha arrestato i responsabili e gli ispiratori sono dovuti fuggire all'estero. Uno di questi fugge prima a Najaf, in Iraq, dove c'è una fortissima comunità sciita, e poi a Parigi, dove in nome della dottrina Mitterrand ottiene asilo politico. È un ayatollah, una grande guida spirituale. È un uomo dallo sguardo molto penetrante, fa quasi spavento, con quella folta barba e le altrettanto folte sopracciglia. La barba che diventa sempre più bianca e le sopracciglia che si mantengono scure. Il naso un po' adunco e uno sguardo appunto maniacale, che fissa, glaciale, e la sua voce che si mantiene sempre ferma, non lasciando presagire né rabbia né benevolenza. Quell'ayatollah ha un nome che diventerà molto, molto famoso. Si chiama Ruhollah Khomeini e da quando viene esiliato comincia a preparare la strada per il suo ritorno. A dargli una mano è appunto la rivoluzione bianca, quella rivoluzione che affama il popolo e indispettisce il clero sciita. Lo indispettisce al punto tale che quando Jimmy Carter, Jimmy Nocciolina, il presidente Peanut, l'ex coltivatore di arachidi che diventa l'uomo più potente del mondo, si reca in visita per un capodanno a Teheran, ebbene commette un errore gravissimo imitato dal suo padrone di casa. L'Iran resta comunque un paese musulmano, musulmano sciita, e il fatto che il presidente della Casa Bianca, che è tradizionale alleato dello Shah, brindi davanti a tutti con dello champagne alla salute dello Shah, e si dice che lo Shah abbia restituito il favore con un calice, anche questo di una bevanda alcolica, fa imbestialire gli iraniani più tradizionalisti e ovviamente il clero. Non bastasse, la SAVAK ha passato il punto di non ritorno, perché la SAVAK diventa il secondo puntello del regime dello Shah al posto del clero. Non ci sono più i sermoni dei mullah e degli imam a tenere buono il popolo, anche perché pur lasciando aperte le madrasse, la rivoluzione bianca non è stata indulgente nei confronti del clero, anche qui con tante contraddizioni. Lo Shah non ha voluto esautorare il clero facendo diventare l'Iran uno stato laico, forse per paura o forse per mantenere una porta aperta, chi lo sa. Fatto sta che il clero non apprezza e la SAVAK agisce in maniera repressiva, sequestrando, picchiando, torturando, a volte anche uccidendo. Si stimano in 7.000 le vittime in pochi anni della polizia politica segreta iraniana. Ma fin qui si potrebbe dire che si tratta pur sempre di uno stato dittatoriale che si regge sulle armi e sulla paura. Nulla che non si sia mai visto prima, pur con dei distinguo di carattere morale. Ma c'è qualcosa che cambia completamente la scena. Quel qualcosa che potrebbe sembrare qualcosa di accidentale, o addirittura qualcosa di assurdo, è l'incendio di un cinema. Il 19 agosto del 1978, ad Abadan, una grossa città, un incendio di un cinema, un incendio che poi si scoprirà di origine dolosa, compie una strage nella sala del Rex. Muoiono circa 430 persone, soffocate e poi arse vive. È qualcosa di colossale, qualcosa che scuote le coscienze, le scuote al punto tale che iniziano le prime proteste. Ma chi è stato a dar fuoco a quel cinema? Perché è chiaro che l'incendio non è stato una disgrazia. Qualcuno mette in giro la voce che la strage sia stata compiuta dalla SAVAK, perché nel cinema sarebbero stati presenti studenti e dirigenti di partiti clandestini. Già, perché nel frattempo lo Shah ha anche avuto la bella pensata di mettere al bando qualunque partito politico, gettando la maschera. Basta la storia di democrazia. È una vera e propria dittatura la sua. Ma non è andata così al Rex. È vero che c'è stato un incendio, è vero che è stato doloso, è vero che sono morte circa 430 persone, ma erano 430 innocenti, gente che non sapeva nulla di politica. A dar fuoco al cinema sono stati i sostenitori dell'Ayatollah Khomeini. Hanno pensato che dando fuoco a quel cinema si potesse dare la stura a un movimento tale da far cadere lo Shah. E hanno ragione. Hanno ragione perché le manifestazioni di piazza arrivano. Arrivano non subito, ci vuole qualche settimana. Arrivano esattamente l'8 settembre del 78, circa 3 settimane dopo il rogo disastroso del Rex. E come reagisce la SAVAK in quel caso? Come reagirebbe qualunque forza di polizia repressiva? Con delle cariche, con pestaggi, con arresti sommari torture ed esecuzioni. E tutto ciò esacerba ancora di più il clima, che è già molto, molto, molto pesante. Tra l'altro, dopo il passaggio dell'esercito e della SAVAK in piazza, i mullah hanno la bella pensata di mandare i ragazzini delle madrasse a cospargere le strade di paia di scarpe. Vi domanderete per quale motivo? Semplice. Per dare l'impressione, soprattutto ai media occidentali, che riprendono tutto quanto, che gli arresti non siano stati di qualche decina di persone, ma di centinaia, forse migliaia di persone. Insomma, per accrescere sempre di più il numero delle proteste e di coloro i quali chiedono il ritorno di Khomeini e l'abdicazione di Mohammad Reza Pahlavi. Da quel momento, dall'8 settembre del 1978, per 4 mesi l'Iran non conosce più tregua. Non conosce tregua perché cosa succede? La sera, al calare delle tenebre, le urla di protesta, gli slogan vengono ritmati dalla gente. Anche la gente che resta a casa si affaccia sulle terrazze, sui tetti e comincia a urlare gli slogan. Slogan che arrivano dal clero, slogan che sono contenuti anche in delle audiocassette che arrivano dalla Francia, audiocassette dei discorsi di Khomeini che arrivano clandestinamente in Iran e che incitano alla rivolta, al martirio se necessario. La SAVAK reagisce inizialmente in maniera brutale, di nuovo arresti, fucilazioni, torture, sparizioni nel nulla, ma le proteste montano sempre di più, diventano incontrollabili. L'esercito si chiude nelle proprie caserme e non osa mettere piede nelle strade, per paura che i propri presidi vengano presi d'assalto dai manifestanti in pieno giorno e i militari vengano linciati. Lo scià, che inizialmente sottovaluta in maniera colpevole quello che sta avvenendo, troppo tardi si risolve a provare a cambiare qualcosa. Allora cosa fa? Chiama Shapur Bakhtiar. Chi è Shapur Bakhtiar? È un ex allievo di Mossadegh. È un politico moderato. Non è nazionalista come il suo vecchio maestro. Potremmo chiamarlo un centrista. E Bakhtiar capisce che la monarchia non è più salvabile. Però forse l'Iran può evitare di scivolare verso la teocrazia. Bakhtiar ha già capito che il clero sciita vuole prendere il potere. Vuole defenestrare lo scià per insediarsi al suo posto. Bakhtiar le prova tutte. Cerca e ottiene almeno inizialmente la fedeltà dell'esercito. Poi chiede allo scià di andarsene nuovamente in vacanza, ma questa volta per sempre. E il 16 gennaio del 1979 Mohammad Reza Pahlavi si mette ai comandi del jet Aquila Imperiale, il suo aereo privato di Stato, e se ne va. Ufficialmente va in vacanza in Marocco. In realtà parte per sempre. I maligni dicono che Aquila Imperiale aveva talmente tanti lingotti d'oro in pancia da faticare a staccare il carrello dalla pista di decollo. Verità, menzogna, chi lo sa. Lo scià, tra l'altro, è anche un uomo malato. Qualche anno prima ha scoperto di soffrire di tumore. Quindi questa finta vacanza gli serve anche per cercare delle cure, cure che a un certo punto diventano assolutamente necessarie perché il cancro diventa molto aggressivo e sarà fatale per lo scià, che morirà nel giro di poco più di un anno proprio di cancro. Invece l'Iran precipita sempre di più nel caos. L'esercito non rispetta il patto con Shapur Bakhtiar. I comandanti preferiscono salvare la pelle, sanno che ci sono delle liste di proscrizione in corso, che appena Ruhollah Khomeini scenderà dall'aereo, perché tornerà, loro saranno i primi della lista assieme agli ex ministri. Primi della lista per cosa? Per il patibolo, per le autogru che diventano lo strumento delle esecuzioni capitali in piazza. Bakhtiar le prova tutte, ripristina la libertà di culto, ripristina soprattutto la libertà di associazione e dei partiti. Niente da fare. Quando Khomeini torna, chiede, anzi ordina, che Bakhtiar lasci il potere e che venga trasferito a un consiglio di saggi composto esclusivamente da altri ayatollah. Bakhtiar deve scappare dall'Iran per tenersi la testa attaccata al collo. Come lui scappano in molti, scappano agenti della SAVAK, scappano alti gradi dell'esercito, scappano uomini d'affari, scappano ricchi borghesi. Tanti altri restano e piegano la testa a un nuovo padrone, sempre che non si finisca di una delle liste degli squadroni della morte, dei cosiddetti guardiani della rivoluzione, il comité, quello che è il nucleo dei futuri Pasdaran. C'è un ulteriore fatto da raccontare prima di chiudere questo nostro video, ma molti di voi lo conosceranno già. È l'episodio dell'ambasciata degli Stati Uniti a Teheran, un'ambasciata che viene presa d'assalto dopo settimane di proteste. È a inizio novembre del 79, ossia quasi 11 mesi dopo l'addio dello Shah. Ambasciata che, per regole internazionali diplomatiche, è un luogo inviolabile che gode dell'extraterritorialità, cioè vuol dire che è territorio sovrano del paese che è titolare dell'ambasciata stessa, anche nonostante fisicamente si trovi in uno stato estero, viene assaltata dai giovani, ma anche dal comité. Il personale all'interno, compresi i Marines a protezione, viene sequestrato. Il comité chiede la consegna dello Shah morente di cancro in cambio di tutti i diplomatici e degli altri ostaggi. Questo perché? Perché i rivoluzionari iraniani temono che la mossa dello Shah, la cosiddetta vacanza, sia solo una ripetizione di quanto avvenuto parecchi anni prima, nel 1953, con Mossadegh. E quindi lo Shah sia andato via solo temporaneamente, solo per organizzare il suo ritorno, solo per chiedere aiuto agli americani, solo per riunire gli ufficiali a lui fedeli e chiamare alla riscossa l'esercito. È un braccio di ferro tra sordi, tra il comité. È lo stesso Khomeini che assolutamente non sconfessa l'operato degli studenti e dei rivoluzionari, e il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, che in nome di una dottrina politica non intendono consegnare un ospite ex alleato morente di cancro, per evitare di veder crollare come tessere di un domino tutto il mosaico delle loro alleanze. Alla fine la crisi sarà risolta in via diplomatica, attraverso l'operato anche di diplomatici di altri paesi come il Marocco, il 20 gennaio del 1981. Il giorno dell'insediamento alla Casa Bianca di un nuovo presidente, Ronald Reagan, sarà l'ultimo smacco della presidenza Carter, una presidenza che nei confronti dell'Iran è protagonista in negativo di quel brindisi a Capodanno, dell'impossibilità di ottenere una liberazione pacifica degli ostaggi e dell'operazione Eagle Claw, artiglio dell'Aquila, il più grave smacco delle forze speciali degli Stati Uniti, della Delta Force che si addestra per assaltare l'ex ambasciata, ma compie un vero e proprio pasticcio nel deserto, con propri uomini che muoiono nel rogo degli elicotteri, esponendosi alle risate degli iraniani, ma anche dei vicini sovietici. Uno smacco totale. Da quel momento in avanti, da quando l'ambasciata viene assaltata e da quando i diplomatici vengono tenuti in ostaggio, calerà il grande gelo tra l'ex gendarme statunitense in zona e quello che verrà chiamato il grande Satana, gli Stati Uniti d'America. Un grande gelo che vivrà varie stagioni, alcune di parziale disgelo, altre di freddo molto molto intenso, e che ancora oggi, nel 2022, permane. Questo grande gelo, un gelo che a volte fa temere il peggio, fa temere l'improvvisa esondazione della rivoluzione islamica, quindi un Medio Oriente messo a ferro e fuoco dagli sciiti, o l'intervento americano, o addirittura l'intervento russo, e in questi giorni con la guerra in Ucraina è ancora più temibile, o addirittura una guerra nucleare, perché nel frattempo l'Iran si è dotato anche della potenza nucleare. Un mosaico molto molto complesso, complicato, un cubo di Rubik difficile da risolvere, anche se è notizia di questi giorni. La Shahbanut Farhadiba, la vedova dell'ultimo Shah, si augura che prima o poi gli iraniani possano cambiare nuovamente idea, se non restaurare il trono, almeno recuperare, soprattutto grazie alla voglia delle generazioni più giovani, quella democrazia che in fondo quel paese non ha mai conosciuto veramente.